Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a questa nuova puntata di Terzo Tempo. Tutti i sabati mattina, in questa mezz'ora, tra le 11 e le 11.30, raccontiamo le storie che arrivano un po' da tutti gli angoli del mondo. Insieme a me, che sono Martina Stefanoni. In questa puntata andremo nel Regno Unito, nella settimana in cui una sentenza della Corte d'Appello britannica ha stabilito che il gruppo Palestine Action è considerabile come gruppo terroristico. Poi parleremo di un fenomeno social molto interessante che si chiama China Maxing. E infine andremo in Germania, Colonia per la precisione, dove una storica radio multiculturale rischia la chiusura. Prima però partiamo da qui. La voce che sentite è quella di Chung Yong-jin, il presidente dell'azienda sudcoreana Shinsage Group, che gestisce in licenza Starbucks Korea, il colosso di caffetterie statunitense. Quelle che sentite sono le sue seconde scuse pubbliche in meno di 2 settimane. Chiedo perdono per il dolore che ho causato, mi assumo tutta la responsabilità per il danno causato a tante persone, non è qualcosa che vivo con leggerezza, dice, prima di piegarsi in un profondo e lungo inchino dicendo la colpa è mia. Per capire che cosa è successo dobbiamo tornare al mese scorso, al 18 maggio, quando Starbucks Korea ha lanciato un'iniziativa di marketing chiamata Tank Day, durante la quale si promuoveva uno sconto sui bicchieri modello Tank. Tank significa serbatoio, infatti si promuovevano questi bicchieri molto capienti, ma tank in inglese significa anche carro armato, e qui sta il problema. Infatti il 18 maggio in Corea è anche il giorno dell'anniversario del massacro di Gwangju, quando nel 1980 i soldati sudcoreani, usando proprio dei carri armati, uccisero centinaia di persone, soprattutto giovani, che stavano partecipando a una protesta pro-democrazia contro la dittatura del presidente Chun Doo-hwan. In quel giorno i militari del regime violentarono anche almeno 17 donne. Si tratta di uno degli episodi più tragici della storia della Corea del Sud, raccontato anche nel romanzo Atti Umani della scrittrice Han Kang, vincitrice del premio Nobel per la letteratura. Ma non solo, la campagna di Starbucks è stata anche accompagnata dallo slogan «Sbattilo sul tavolo con un tac». Tac è la stessa parola che usò la polizia sudcoreana per giustificare un altro episodio di repressione molto noto nella storia nazionale, quando nel 1987 lo studente attivista Park Jong-jul fu ucciso mentre era in custodia della polizia, che inizialmente sostenne che fosse morto per lo shock provocato da un pugno sul tavolo di un agente TAC. Solo in seguito ammise che fu torturato a morte. Ecco, poche ore dopo il lancio della campagna Tank Day, Starbucks Korea si è ritrovata quindi al centro di una tempesta mediatica che ha portato al licenziamento dell'amministratore delegato Son Jung-yoon, ma la controversia ha avuto anche ripercussioni fino molto più in alto, fino all'ufficio del presidente sudcoreano. Le persone si sono poi radunate in strada con cartelli contro Starbucks e hanno distrutto con grandi martelli le tazze dell'azienda. Ovviamente la campagna è stata immediatamente ritirata, secondo un'indagine interna fatta da Shinsei Group, i responsabili marketing hanno scelto lo slogan dopo aver consultato uno strumento di intelligenza artificiale. Secondo le associazioni dei familiari delle vittime del massacro di Gwangju, però, si è trattato di una presa in giro e hanno citato le note simpatie per l'estrema destra del presidente del gruppo Shinsei. Va detto infatti che la postura dell'opinione pubblica sudcoreana sul massacro di Gwangju è ancora una delle fratture più profonde nella società sudcoreana. I gruppi di estrema destra infatti hanno mantenuto in vita una narrazione già ampiamente screditata, secondo cui i manifestanti di Gwangju fossero stati dei simpatizzanti nordcoreani. In ogni caso, questa storia ha avuto due conseguenze concrete. La prima è che i volumi di pagamento con carte nei negozi Starbucks sono crollati del 26% in una settimana e i clienti hanno anche iniziato a chiedere rimborsi per un importo stimato di 400 miliardi di won, circa 260 milioni di dollari, detenuti nelle carte prepagate Starbucks. La seconda conseguenza è che lunedì questo, il 22, Starbucks Corea chiuderà contemporaneamente tutti i suoi 2000 punti vendita per consentire ai dipendenti di seguire una lezione di storia moderna coreana. Un altro esempio del potere che i cittadini consumatori hanno anche davanti ai colossi aziendali. Questa è Regrets of the Times, un brano scritto dall'artista sudcoreano Seo Taiji a metà anni 90. Il testo della canzone, che contiene critiche molto dure e dirette contro il governo di allora, venne censurato dal sistema di precensura che era in vigore all'epoca in Corea del Sud, che ne ordinò la pubblicazione in versione strumentale, senza testo. Le proteste dell'opinione pubblica portarono nel giugno del 1996 all'eliminazione definitiva della precensura e il brano Regrets of the Times venne ripubblicato con il testo. Nel 2026, 30 anni dopo, la band britannica Massive Attack sta eseguendo durante i suoi live una cover del brano come simbolo della protesta contro la censura politica degli artisti. A proposito di censura, questa settimana la Corte d'Appello di Londra ha stabilito che la designazione come organizzazione terroristica del gruppo di attivisti Palestine Action, il gruppo britannico Palestine Action, da parte del governo è legittima, ribaltando quindi la precedente sentenza di febbraio del 2026. Il governo del Regno Unito aveva dichiarato Palestine Action un'organizzazione terroristica a luglio del 2025, accomunandolo a gruppi come lo Stato Islamico. La legge britannica prevede che chi fa parte di organizzazioni terroristiche o le sostiene pubblicamente sia punibile con pene fino a 14 anni di carcere. Questo nei mesi scorsi ha portato a circa 3.000 arresti di persone che stavano partecipando pacificamente a manifestazioni a sostegno della Palestina. Matteo Lefons ne ha parlato con Francesca Nadine, attivista di Palestine Action a Londra.
Il governo è determinato a continuare queste battaglie legali anche quando le perde. Hanno già perso questa causa a febbraio, ma continuano ostinatamente a sostenere che l'azione diretta sia terrorismo, perché sono influenzati da Israele. Hanno rapporti stretti e faranno tutto il possibile per impedire che le società israeliane produttrici di armi perdano profitti a causa di quel che accade nelle fabbriche che hanno qui, nel Regno Unito, sul suolo britannico. Sanno che l'azione diretta è efficace ed è per questo che devono fermarla.
They know that direct action is effective and that's why they have to stop it from happening.
Could you tell us a bit?
Potresti raccontarci qualcosa sulla storia di Palestine Action? Forse questo ci aiuterà a capire perché il gruppo ha dovuto affrontare così tante pressioni.
Yes, so Palestine Action started about 6 years ago. always was based on the idea of instead of going to protest and asking the government.
Palestine Action è nata circa 6 anni fa e si fonda sull'idea che invece di andare a protestare, a chiedere al governo di cambiare le cose, bisogna riprendersi il potere con le proprie forze, agire direttamente e chiudere le aziende che inviano armi a Israele e che contribuiscono alla continuazione del genocidio. Dopo questi 6 anni ci sono già 4 fabbriche che sono state chiuse come risultato delle perdite economiche subite a causa delle azioni compiute da persone comuni. È stato quindi un colpo molto duro per loro. Ci sono stati molti incontri segreti tra il governo, Elbit System e Israele, nei quali si è discusso di Palestine Action. Erano preoccupati per il movimento e ritenevano necessario fermarlo. Questa sfida legale ne è l'esempio perfetto. Ma devo dire che la cosa straordinaria è che l'opinione pubblica britannica è così indignata che oggi moltissime persone, migliaia di persone, stanno agendo per impedire che tutto questo accada. Non avremmo mai immaginato una cosa del genere. Solo oggi sono state arrestate 100 persone, venerdì scorso altre 100. Sempre più persone sono disposte a fare questo sacrificio per affermare che tutto ciò è sbagliato e che bisogna fare qualcosa. 100 people arrested on Friday, another 100 people were arrested. More and more people are now going out to make the sacrifice to say this is wrong and we have to do something about it.
What kind of political and social climate?
In quale clima politico e sociale ha operato Palestine Action negli ultimi 3 anni, cioè dopo il 7 ottobre?
Yeah, if we look at the wider context of British society in general, I'm not sure if your listeners will know this.
Se guardiamo al contesto più ampio della società britannica, l'estrema destra, i movimenti fascisti stanno diventando estremamente popolari. Per questo l'attuale governo, che dovrebbe essere di sinistra, si appropria delle loro parole d'ordine nel tentativo di ottenere più voti. Ovviamente sta fallendo. In generale stiamo vivendo un'atmosfera molto vicina al fascismo. Ci sono rivolte, attacchi contro i migranti che vengono accusati di essere responsabili di tutti i problemi. Questo è solo uno degli aspetti di un clima generale che considero fascista nel paese. Il governo ora ritiene di poter fare qualsiasi cosa voglia, persino privarci dei diritti fondamentali che dovremmo avere in una democrazia. E quindi dobbiamo difenderci. Molte persone stanno combattendo contro il fascismo in diversi modi. Possiamo vedere che le cose probabilmente peggioreranno prima di migliorare, ma possiamo anche vedere che miglioreranno se continueremo a lottare. E ci sono davvero tantissime persone che ci sostengono.
Things will get better if we continue to fight. And there are so many people that support us in that.
What impact?
Che impatto hanno queste politiche sulla causa palestinese?
The Palestinian cause.
So yeah, there is a real general climate of paranoia.
Esiste un vero e proprio clima di paranoia che il governo sta cercando di imporre alla popolazione, perché ormai sostiene che qualsiasi cosa legata alla Palestina sia collegata a Palestine Action e quindi al terrorismo. Molte persone hanno perso il lavoro, sono state molestate, intimidite, minacciate. Minacciate di espulsione semplicemente per avere sostenuto la Palestina. Per esempio, ci sono infermiere che hanno perso il loro impiego nel servizio sanitario pubblico solo per aver indossato una spilla con la bandiera palestinese sul camice. Stiamo raggiungendo livelli estremi di censura, qualcosa che sta accadendo in tutta Europa. Ma qui la situazione è stata portata a un livello superiore grazie alle leggi antiterrorismo introdotte già ai tempi della guerra in Iraq. Sono passati più di 20 anni e ora vediamo che questo governo laburista le ha ulteriormente rafforzate. Le applica sempre più spesso e perseguita chiunque sia in disaccordo.
More and more and to persecute anybody who disagrees with them, really.
So now more than 20.
Attualmente più di 20 attivisti sono in carcere. Anche tu hai trascorso del tempo in prigione. Potresti raccontarci com'è stata quell'esperienza?
È molto difficile spiegarlo. Credo che tutti possano immaginare quanto sia un luogo duro. È progettato dallo Stato per spezzare le persone, distruggere le loro vite e in molti casi ci riesce. Tuttavia sento che noi, tutti coloro che sono finiti in prigione per avere lottato per la liberazione della Palestina, siamo stati in una posizione relativamente privilegiata rispetto alla maggior parte dei detenuti, perché abbiamo ricevuto un enorme sostegno. Ci sono tantissime persone che si battono per noi e che credono che non abbiamo fatto nulla di sbagliato e che non dovremmo essere lì.
torniamo nel continente asiatico, anche se solo idealmente. Parliamo di un fenomeno social che guarda alla Cina, ma che si sta diffondendo in realtà sempre di più in Occidente. Si tratta del China Maxing. Sentiamo Riccardo Stoppa.
Una volta questa era una canzone di propaganda per Mao Zedong. Oggi è un meme, un pezzo di cultura cinese prestato alla viralità. Sono cose che fanno capolino nei feed dei nostri social da un po' di anni. Tra meme, travel blogger e influencer, l'algoritmo ha iniziato a parlare sempre più cinese, come quei video fatti con l'AI in cui dei gatti lottano a colpi di kung fu. Ma adesso si è arrivati al livello successivo. Si tratta del China Maxing, ovvero come diventare più cinese possibile. Ma in che senso? Lo spiega Camilla Fatticcioni, autrice per China Files.
Il China Maxing si inserisce un po' in quello che è un trend diventato molto virale negli ultimi mesi, che si inserisce nel trend del maxing, quindi dell'ottimizzazione di sé. Pratiche che influencer e vari creators online raccontano ai propri followers per ottimizzare la persona, ma anche il proprio stile di vita. In questo senso China Maxing si inserisce proprio nell'ottimizzazione di sé attraverso pratiche, abitudini e costumi che vengono identificati come cinesi. E ha avuto un boom molto interessante con vari influencer, tra cui diversi anche statunitensi di origine cinese, che hanno iniziato a parlare di abitudini, ma anche semplicemente uno stile di vita cinese che io mi piace descrivere un po' da pensionato meglio cinese, quindi come bere l'acqua calda al mattino oppure cuocersi le mele bollite, praticare tai chi, possa in qualche modo migliorare la propria vita.
Momoka Banana è una creator italiana con origini cinesi. Non fa China Maxing, ma è da un po' che vede un cambio di percezione nei confronti della Cina.
Negli ultimi anni con i social questi muri si sono un po' abbattuti, perché vedi un sacco di travel blogger che vanno in Cina, fanno video fichissimi in cui mostrano paesaggi naturalistici o super futuristici, insomma hanno dato effettivamente un po' una rivincita, secondo me, di quello che può offrire la Cina come paese, che magari veniva veicolato di meno nei media tradizionali. E in più negli ultimi anni c'è stato anche il visa free, quindi anche poter andare in Cina senza chiedere il visto magari ha avvicinato di più le persone a volerla visitare. Poi anche che effettivamente è cresciuta economicamente, cioè io andavo in Cina anche da bambina, non mi piaceva andarci perché la trovo sporca, scomoda, e adesso è un altro paese completamente. Però oltre al, diciamo, all'ambito tech, che può essere Huawei, Xiaomi e quant'altro, negli ultimi anni c'è stato anche appunto un boom più della parte pop, che magari può aver avvicinato le persone. Ad esempio anche Popmark, che è cinese, no? Oppure tipo il giacchetto Adidas, quello cinese, letteralmente dappertutto. Quindi queste robe cinesi che vanno di moda hanno aiutato a svecchiare quell'immagine soltanto di paese che produce solo copie di bassa qualità. No, adesso anche loro hanno la roba figa, e quindi secondo me tutti questi fattori insieme hanno portato poi a memare sul fatto che voglio essere cinese, sono in un momento molto cinese della mia vita. Era da sfigati prima essere cinesi. Cioè, è proprio, diciamo che nella mia esistenza, dalle prese in giro del passato adesso, che comunque dicono ah che figo che ti puoi comprare le cose cinesi, ah che figo che vai in Cina, l'ho sentita sulla mia pelle questo cambiamento di paradigma e di percezione.
Il trend coesiste coi meme sul declino americano e si presta come alternativa per una generazione in cerca d'autore. Come dice Fatticcioni,
questo ritrovato interesse, anche questo ritrovato spostamento per quanto riguarda, ecco, un'egemonia culturale, è venuta fuori in un modo, ecco, diverso, più lento. Poi il meme di parlare di un secolo di umiliazione statunitense, un po' per il periodo politico che stiamo vivendo, naturalmente ha un impatto su quella che è la visione di una Gen Z che cerca di rinfrescare un'identità ormai in crisi, cerca di ritrovare una propria identità culturale e la ritrova in altre strategie di identificazione culturale, in questo caso quindi adottare quelli che sono stili di vita che ti identificano come cinese, quindi molti parlano proprio di una trasformazione online, ci sono molti trend di influencer che invitano, diciamo, i propri followers a seguire queste determinate abitudini per diventare una vera Chinese daddy. 一言一言之味道仔细懂来
Ben Wang è professoressa di studi cinesi presso l'Università del Nuovo Galles del Sud, in Australia. Secondo lei, il China Maxing può essere letto come la nascita di un nuovo tipo di soft power.
The perception of China in the Western world is becoming increasingly divided.
La percezione della Cina in Occidente è sempre più divisa tra quello che dicono i media mainstream e quello che dicono i social. Da un lato c'è la narrativa della minaccia cinese, dall'altro c'è l'immagine più positiva che incontrano soprattutto i giovani. Molti la stanno conoscendo attraverso queste esperienze culturali digitali, che si tratti di viaggi, cibo o vita quotidiana. I creator poi riescono a cavalcare questo interesse con le loro storie personali. Questi incontri digitali creano una connessione emotiva più che una persuasione ideologica. È un tipo di soft power che chiamiamo soft power affettivo. Non ha niente a che vedere con la propaganda ufficiale o con la diplomazia. È un'immagine che viene mediata da esperienze digitali immersive che risuonano emotivamente e con cui è possibile identificarsi.
Ma va pur sempre preso come fenomeno social.
Il trend vuole celebrare la cultura cinese e può aiutarne la comprensione, ma allo stesso tempo rischia di rendere l'essere cinesi un atto performativo. In più, i social appiattiscono i simboli culturali e li rendono stereotipi, anche se l'intento è positivo. Ma direi che il China Maxing non è tanto imitare la cultura cinese senza sapere cosa succede, quanto piuttosto un interesse culturale mediato dal digitale, dove ammirazione, identità performativa, soft power e stereotipi coesistono. Soft power and stereotyping, they can coexist simultaneously. In chiusura andiamo a Colonia, in Germania, parliamo di Cosmo Radio, un canale radiofonico internazionale multiculturale nato nel 1998 che è in onda sulla WDR, l'emittente pubblica tedesca. Ora il canale rischia la chiusura, questa settimana 500 organizzazioni per i migranti, politici e rappresentanti di istituzioni culturali hanno inviato anche una lettera aperta contro la chiusura di Cosmo, per l'appunto. Sciocchi Senussi ne ha parlato con Luciana Cagliotti proprio di Cosmo Radio.
Dalla direzione abbiamo saputo un paio di settimane fa che a partire dal 1 di aprile del 2027 Cosmo non esisterà più, perché diventerà parte integrante del primo programma radiofonico del Westdeutsche Rundfunk, del WDR, Eins Live si chiama il programma, diciamo, per i giovani, e soprattutto i format in lingua spariranno praticamente. Spariranno, rimarranno, noi abbiamo un sacco di lingue, cioè facciamo podcast in italiano, in turco, curdo, bosniaco, serbo, croato, e niente, chiuderanno. rimarrà forse qualcosina in turco o in tedesco e turco, ma confluirà in un formato digitale già esistente che si chiama Vedere for You.
Che motivazione è stata presa per chiudere Cosmo?
Beh, praticamente la direzione ci dice che non abbiamo abbastanza successo, cioè non abbiamo abbastanza ascoltatori, ma prima di tutto non siamo un canale generalista ma di nicchia, proprio non so, come un canale culturale che trasmette jazz per esempio. E in secondo luogo, anche se i nostri programmi secondo loro non hanno molto successo, non è un caso, non sono mai stati sostenuti, al contrario sono stati stravolti e ridimensionati negli anni, e poi negli ultimi anni c'è stata proprio anche negata la possibilità di trasmettere in diretta, perché dal 1961 al 2022 eravamo delle trasmissioni live tutte le sere, a volte di 40 minuti, a volte di 30 minuti, abbiamo avuto poi anche un format di 2 ore come Italiani di domenica, i turchi avevano un sacco di trasmissioni, alla fine ci è rimasto questo podcast e basta, e quindi se ridimensioni e stravolgi tutto in continuazione è chiaro che poi gli ascoltatori diminuiscano, no? E tutto questo noi ci chiediamo in nome di cosa, no? Indici di ascolto, algoritmi su piattaforme private di proprietà di miliardari high tech, cioè voglio dire, è questo che, a cui si è ridotta l'emittenza di servizio pubblico? È questo il giornalismo?
Che cosa, Luciana, rappresenta Cosmo nel panorama radiofonico tedesco?
Cosmo è un'emittente radiofonica veramente unica nel suo genere in Germania, nell'ambito del servizio pubblico, perché tratta tematiche interculturali che riguardano milioni di stranieri che vivono in Germania, trasmette musica global pop da tutto il mondo e soprattutto appunto è l'unica emittente che trasmette in lingue straniere tramite appunto i podcast online che la sera vengono mandati in radio, ed è anche una sorta di casa per tutti coloro che arrivano in Germania, e sono centinaia di migliaia di persone anche dall'Italia tutti gli anni. Quando arrivano in Germania molti non sanno il tedesco, per cui la prima cosa che fanno è ascoltare proprio noi che parliamo appunto in queste lingue.
Perché Cosmo è importante?
È importante perché è l'unico canale appunto multiculturale e che parla di diversità. La direzione dice sì, sarebbe giusto e più diciamo al passo con i tempi avere queste tematiche in tutti i programmi. È un discorso che io sento dal 1992, quando ho iniziato a lavorare per la radio pubblica tedesca, ma non succede, e tutti questi formati sono sempre stati trattati come il figlio indesiderato. È importante perché fa parte anche dell'identità di tutte le persone migranti. È un punto di riferimento per milioni di persone, e quindi cancellarlo non è solo cancellare un programma, è cancellare un pezzo di democrazia, un pezzo di partecipazione sociale, è esclusione del diverso, e questo a nostro parere è una cosa estremamente grave.
Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Terzo Tempo. Ci risentiamo sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 11.30 del mattino. Grazie a tutti e a tutte per l'ascolto. Una buona giornata da Martina Stefanoni e un buon weekend. Ciao!